Puntata 135 con un carissimo amico. Ciao Carlo, come stai?
Bene, tu?
Bene, abbastanza bene. Carlo Cuccione, ci vuole subito vedere il libro. Amara verità. La responsabilità dello Stato nell'ingiustificata voragine del debito sanitario calabrese. Luigi Pellegrini, editore. Ora, Carlo ha svolto il ruolo di consigliere regionale per diversi anni ed è anche il dirigente politico nazionale, ma insomma in questo libro ci hai messo dentro uno dei temi più delicati, che è quello che riguarda la salute, in una delle regioni più delicate e esposte, che è la tua regione, la Calabria. Siccome il tema è centrale anche nella discussione di questi giorni, di queste settimane, ma lo sarà ancora di più nel futuro, in generale per quello che debbono fare le regioni, ma anche per quello che dovrà fare il nuovo governo, vorrei chiederti innanzitutto perché hai sentito il bisogno di riordinare le tante cose che qui racconti in un libro, cioè perché hai pensato che fosse utile ricostruire una storia, i problemi che hai dovuto affrontare, quello che hai incontrato, quello che hai denunciato, e perché pensi che sia uno strumento non solo di conoscenza di quello che è accaduto, ma anche di lavoro e di impegno politico.
Ah, io penso che il tema della sanità è centrale di per sé, poi dopo la pandemia è diventato il problema dei problemi, perché come abbiamo potuto constatare, anche avere una buona sanità non solo per la cura dei cittadini, ma ti permette di ripartire dal punto di vista economico. Chi è più pronto ad avere una sanità efficiente, è chiaro che questo ci ha insegnato la pandemia e ci permette anche di riprendere lo sviluppo economico di un paese, di una nazione. Io ho cercato di ricostruire una vicenda che è emblematica, che ha quella della regione Calabria, su questa questione della sanità, perché è emblematica, è un vero e proprio caso nazionale. Noi dopo 12 anni di commissariamento, 12 anni ininterrotti di commissariamento, che significa lo Stato si sostituisce alla regione, sia dal punto di vista legislativo nel campo sanitario, sia dal punto di vista della gestione. Sono stati nominati vari commissari in questi 12 anni che hanno gestito 3 miliardi e mezzo all'anno, quasi 45 miliardi di euro in 12 anni, però la sanità non è migliorata in Calabria, anzi è peggiorata. Nel 2009, quando siamo stati commissariati, i livelli essenziali di assistenza erano a 160. Oggi sono 125. Il debito sanitario era di circa 1 miliardo di euro, oggi il debito sanitario è di oltre 2,5 miliardi. In più, per effetto del piano di rientro, i calabresi in 12 anni hanno pagato tasse in più per circa 1,1 miliardi. Il commissariamento permette al commissario di aumentare automaticamente IRPEF e IRAP, che hanno avuto un gettito in questi 12 anni di 1,5 miliardi. C'è un bonus democratico, cioè la regione è stata sostituita in un punto centrale. La sanità nel bilancio regionale costa quasi il 69% di euro, il 69% del bilancio regionale. Le altre risorse servono a pagare gli stipendi. Quindi non ha risolto il problema, anzi lo ha aggravato. E i cittadini si sono visti negare per 12 anni di fila il diritto alla salute, perché quando diciamo livello essenziale di assistenza, significa che in Calabria il cittadino quando esce di casa non trova un presidio ospedaliero per curarsi. In termini di vite umane, in termini di sofferenze, ha significato tanto, tant'è che la regione Calabria è una delle regioni ad alta emigrazione verso altre regioni. Noi paghiamo 350 milioni di euro ogni anno ad altre regioni, in particolare alla Lombardia. E qui c'è un altro aspetto importantissimo. Io credo che questa vicenda calabrese non sia frutto di un destino cinico e baro. Ci sono interessi che vogliono tenere la Calabria in questa situazione, perché oggi il più grande ospedale della Calabria si trova fuori regione. E noi, alcune regioni, in particolare Lombardia e il Veneto, dove gran parte dei cittadini calabresi vanno a curarsi, molti ospedali di quelle regioni tengono in piedi quel sistema sanitario.
Il tuo è un giudizio omogeneo, Carlo, sugli anni di commissariamento, nel senso che ritieni sia stato sostanzialmente caratterizzato dagli stessi difetti, oppure hai un giudizio più articolato, cioè la fase in cui ha funzionato meglio, in cui si potevano risolvere i problemi, invece quando non c'è stata nessuna speranza?
Il giudizio, diciamo, della vicenda del commissariamento, al di là dei governi che hanno nominato, il colore dei governi nazionali che hanno nominato i commissari, è un giudizio che riguarda un'incapacità dello Stato a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato col commissariamento. Tieni conto che in Calabria oggi tutti i commissari che si sono succeduti avevano l'obiettivo di quantificare il debito. Fino ad oggi nessuno ha quantificato il debito, che è questa voragine ingiustificata che sottrae risorse che sono destinate a curare i cittadini calabresi, a pagare due volte, tre volte addirittura la stessa fattura, a pagare interessi di mora e interessi moratori per centinaia di milioni all'anno, che c'è ha un sistema degli appalti in cui ci sono proroghe ancora oggi in corso dal 2003 per servizi essenziali. La proroga che cosa comporta? Un aumento dei costi e una incapacità ad avere un servizio efficiente. Sono tutti costi aggiuntivi, per questo è ingiustificato, perché ci potrebbe essere anche un debito giustificato se tu fai assunzione di medici, di infermieri, di OS, acquisti le tecnologie, dai avvii un sistema territoriale sanitario che è capace di affrontare le emergenze. I nostri paesi vivono una situazione drammatica, in particolare nelle aree interne. La Calabria, il 60% della popolazione vive nelle aree interne, ma lì la sanità non c'è, è assente completamente. E quindi anche si riflette anche in termini di aspettativa di vita. Cioè in Calabria si vive almeno 4 anni in meno rispetto ad altre regioni del nord. Questi sono dati che sono stati pubblicati ultimamente. L'aspettativa di vita è diminuita in Calabria e nelle regioni del Mezzogiorno. Quindi questo è un problema delle disuguaglianze. È un problema di non lasciare i territori, in particolare il Mezzogiorno, privi di una sanità efficiente. Questa è la grande battaglia che noi dobbiamo fare, e in questo senso io dico, ho sostenuto, che lo Stato è in debito con la Calabria, perché se si è assunta per 12 anni il compito di gestire la sanità, oggi deve permettere, attraverso anche una legislazione, la fuoriuscita dal piano di rientro. Non è tollerabile un meccanismo, quello emergenziale, che va in deroga a norme costituzionali, non può durare 12 anni. Quello diventa ordinario, quel problema. Queste misure sono eccezionali, devono avere un tempo breve per risolvere il problema. Questo non è avvenuto, e ora è necessario che nel quantificare il debito, quello che è stato prodotto dai vari commissari nominati dai vari consigli dei ministri di diversi colore politico, si deve fare carico del debito. Perché se non si fa carico del debito, è la madre di tutte le battaglie. Non usciremo mai dal piano di rientro e non affronteremo mai il problema dell'immigrazione passiva. Sottolineo questo aspetto perché ci sono 69.000 calabresi ogni anno che vanno a curarsi in altre regioni, ma non per patologie gravi, per ordinaria amministrazione. Si chiamano prestazioni di cura di livello basso, quindi prestazioni che potrebbero trovare in una sanità efficiente in Calabria. L'altro aspetto politico qual è? Il PNRR rappresenta la più grande riforma sanitaria degli ultimi 30 anni, perché modifica un concetto, non è più ospedale-centrica, ma investe risorse importanti sul territorio. Stante la situazione calabrese, il rischio che questa grande riforma in Calabria fallisca, perché se hai un sistema di questo tipo, anche le risorse del PNRR, se non c'è una svolta, non serviranno, anzi faranno altro debito. Quindi è necessario avviare, ma questo riguarda un po' tutto il nostro paese, io non mi piacciono alcune cose che sento, che ho sentito nel dibattito parlamentare sulla fiducia al governo Meloni. Qua sulla sanità c'è un'inversione di tendenza che può mettere a rischio il sistema italiano, che è una sanità pubblica ed universale. Questo è un altro grande problema. Sanità pubblica e universale, che ha garantito comunque in tutte queste difficoltà ad avere un sistema sanitario nazionale che è tra il terzo e il quarto posto nel mondo.
Ti sei occupato e ti occupi di sanità per tutto il Mezzogiorno. Qual è il rapporto tra il caso Calabria e il resto del Mezzogiorno d'Italia?
Per quanto riguarda l'immigrazione passiva, ci sono i dati che sono state pubblicate dall'Agenas proprio in questi giorni, dimostra come una parte consistente del Mezzogiorno con l'emigrazione passiva sostiene la sanità del Nord. Ah, qui c'è un altro aspetto, un dualismo che produce diseguaglianze e un costo sociale enorme, enorme, perché non è solo la prestazione. Poi c'è tutta l'emigrazione quando riguarda i parenti che sono costretti insieme al paziente andare a curarsi fuori regione. C'è un costo sociale enorme, enorme, grandissimo, che mette in discussione il concetto di sanità pubblica e universale, e mette in discussione e non va a decollare il sistema sanitario del Mezzogiorno, perché queste risorse che vengono date in ogni regione del Mezzogiorno devono servire a implementare il sistema sanitario pubblico di quelle regioni. Ma se tu poi una parte consistente di queste risorse sei costretto ogni anno, quando si fa la perequazione del saldo di immigrazione passiva e attiva, tu sei costretto e li porti fuori regione, quel sistema non decollerà mai, non decollerà mai. Quindi il problema vero nel Mezzogiorno è quello di garantire un sistema efficiente. Io dico che il PNRR è la soluzione, non è sufficiente, ma se permane questa grande situazione di emergenza che centinaia di migliaia di meridionali devono e si vanno a curare fuori, perdurerà questo sistema, non ci sarà quella svolta necessaria che è prevista in questa grande riforma che si chiama PNRR Sanità.
Ci sono due questioni, Carlo, che in questi giorni, anche nel dibattito parlamentare, insomma, sono emerse a proposito di quello che tu scrivi. Uno riguarda proprio il tema della salute, cioè il giudizio che c'è stato sulla pandemia, su come si è affrontata, su come si è gestita questa anche ridefinizione delle priorità sui temi della salute nel paese e tra i cittadini e le cittadine. E le prime parole del neo ministro, le prime scelte, eccetera. E poi invece la questione meridionale, no? Torna anche appunto nel dibattito l'interpretazione di come, di a che punto è la notte, direbbe uno. Bravo, ma insomma, a che punto è la questione meridionale, che cosa si è fatto fin qua, che cosa bisogna fare, che cosa si ha intenzione di fare. Che idea ti sei fatto su queste due cose?
Allora, Per quanto riguarda la prima questione, io credo che il dibattito sulla fiducia al governo e al Parlamento in materia di sanità è un dibattito che ha fatto registrare un passo indietro, a parte le posizioni del governo sono un passo indietro rispetto a tutto il lavoro che si è fatto in questi anni col governo Conte 1, 2 e con il governo Draghi. C'è un'impostazione che prevede, secondo me, una forte presenza di una sanità privata. Cioè, il rischio qual è? Che si abbandoni la priorità di avere una sanità pubblica ed universale per dare la possibilità a tutto il mondo privato che c'è nella sanità italiana, che non va sottovalutato, lo prevede anche la Costituzione, ma una cosa è la concorrenza tra un sistema pubblico e privato, un'altra cosa è che lo Stato abbandoni il campo sulla sanità per attirare investimenti privati. Qui c'è un rischio forte, ma anche un'impostazione che è un'impostazione della destra che noi conosciamo da molto tempo. Si era fatto un lavoro importante perché negli ultimi 2 anni il Servizio Sanitario Nazionale aveva avuto circa 20 miliardi in più rispetto al passato, perché noi proveniamo da un lungo periodo di tagli. Invece col governo Draghi si è avuto un'impennata nella spesa sanitaria per quanto riguarda le assunzioni, l'ammodernamento e anche le risorse necessarie ad accompagnare il processo di riforma del PNRR. Io vedo un passo indietro, qui c'è un problema che riguarda l'agenda su quale anche noi dobbiamo costruire e mettere al centro la questione della sanità, ma la sanità pubblica è universale. Questo è un aspetto importante che anche i partiti dell'opposizione, oggi sono chiamati opposizione, devono fare una battaglia efficace. Per quanto riguarda la questione della sanità nel rapporto tra il Mezzogiorno, io vedo un grande pericolo, è quello dell'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è nell'impostazione che in questi anni è stata portata avanti, rischia di drenare risorse del Mezzogiorno verso il nord, e in particolare sulla sanità. E io ritengo che da questo punto di vista noi non dobbiamo mai dire contrapporsi col pregiudizio sull'autonomia differenziata, ma dobbiamo intenderci cos'è quell'autonomia differenziata. Questo è un problema che riguarda non solo il centrodestra, riguarda anche la sinistra, perché ci sono progetti di legge e proposte che sono state anche sottoscritte da alcuni governatori o presidenti di regione che hanno la testa nel nostro partito. E qui passa, sulla autonomia differenziata ci sarà la cartina di tornasole su come sarà l'Italia nei prossimi anni e sulla possibilità che il Mezzogiorno possa giocare un ruolo fondamentale, perché non dimentichiamoci, nelle misure che il PNRR ha messo in campo c'erano delle clausole che almeno il 40% andavano al sud. C'è un'impostazione che ha permesso di avere risorse importanti al sud, che è diversa da quello che qualcuno voleva portare avanti con l'autonomia differenziata. Qui si parla di scuole regionali, sanità regionali, utilizzo una parte delle risorse sul territorio dove si producono. Ecco, viene meno la solidarietà tra regioni, viene meno il concetto di avere un fondo perequativo per avere i stessi servizi al di là di dove nasci o da dove abiti. Quindi tutto questo è una questione che si riverberà sulla sanità in particolare, che è già precaria al sud. Il problema non sono le risorse, perché io ritengo che il sud abbia tante risorse. Il problema è di impostazione politica, di classi dirigenti e di capire noi quale diciamo paese vogliamo nei prossimi anni. E questo passa attraverso il concetto di autonomia differenziata.
Mi sembra tu abbia poi alla fine toccato quello che è il cuore di qualunque discussione si occupi di questione meridionale, cioè le classi dirigenti. Da questo punto di vista, che pensi, non solo sullo specifico della Calabria, ma in generale del Mezzogiorno, di quello che è accaduto nella parabola storica degli ultimi 20 anni?
Ma io credo che negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto classi dirigenti che hanno avuto la capacità di dimostrare di essere capaci di portare fuori il Mezzogiorno da questa situazione. Lo dico perché se guardo i dati, lo dicevo prima, noi abbiamo tante risorse. Solo in sanità in Calabria abbiamo 2 miliardi di euro non spesi. Sono edilizia sanitaria, sono acquisto di nuove tecnologie, ristrutturazioni di ospedali che non hanno i criteri della sismicità, parliamo di cose importanti. Una classe dirigente, ecco, il Mezzogiorno ha bisogno di una classe dirigente che non va a Roma col cappello in mano a chiedere ulteriori risorse. Abbiamo bisogno di una classe dirigente che realizza le cose che sono state finanziate e poi va a Roma a rivendicare il suo ruolo. Invece noi oggi abbiamo assistito e assistiamo a classi dirigenti che ogni volta tuonano contro Roma, vanno lì a chiedere ulteriori risorse, ma nelle casse regionali ci sono migliaia di milioni di euro non spesi, e quindi qua si dimostra l'incapacità di una classe dirigente di realizzare lo sviluppo del Mezzogiorno. E poi abbiamo bisogno di un'altra cosa. Io vedo che c'è una classe dirigente che non è capace di fare squadra al Mezzogiorno. Ogni regione va per sé, una cosa che invece al nord, no, le regioni del nord fanno squadra e ottengono da questo punto di vista rispetto a una trattativa col governo nazionale. Cioè c'è troppo individualismo. Io credo che una nuova classe di gente al Mezzogiorno deve essere capace di essere concreta, deve realizzare, ma deve anche saper fare squadra come Mezzogiorno, perché il problema del Sud qual è? Noi potremmo essere una grande piattaforma e una grande piattaforma logistica non solo dell'Italia ma dell'Europa sul Mar Mediterraneo, che come sai ormai il Mar Mediterraneo è diventata centrale e può avere rapporti con tutti i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Il 90% delle merci passa nel Mediterraneo, ma abbiamo mai avuto modo di mettere insieme, al di là dal colore politico, i presidenti di regione del Mezzogiorno per discutere di questo e verificare com'è possibile che di fatto si faccia un'azione verso l'Europa per riconoscere il Mezzogiorno, questa grande piattaforma logistica su questo mar Mediterraneo così importante negli scenari internazionali? Questo è il problema. Cioè ci vuole una classe dirigente che è capace di fare squadra e di avere un progetto per il Mezzogiorno.
In questo tuo libro ci sono molti nomi, no? Anche per quelli che vorranno leggerlo, sono raccontati fatti, dichiarazioni, ho visto il tuo riferimento ad esempio a Gratteri, al rapporto tra magistratura, legalità e quello che è accaduto nel sistema sanitario calabrese. Tra questi nomi c'è anche Massimo Scura, che è stato per tanti anni sindaco di Alfedena, che è un piccolo paese dell'Abruzzo. Quindi c'è stato un commissario che si è occupato per un periodo, credo non breve, no? dei 12 anni di commissariamento.
No, giusto? No. Due o tre anni.
Ecco, voglio dire questo. Nella definizione anche delle responsabilità, no? Cioè, perché altrimenti rischia di passare l'idea che quello che tu denunci, eccetera, sia un po' ineliminabile, no? Sia una sorte. La sorte fa sì che che questo problema sia irrisolvibile, che lo Stato resti in debito con la Calabria, come tu scrivi, eccetera. In realtà tu descrivi almeno un ordine di, diciamo così, una gradazione di responsabilità, no? Individuali anche.
Certo. Molto
No, su questo volevo chiederti, perché mi sembra importante anche sottolinearlo.
Sì, è chiaro che, diciamo, l'ordine delle responsabilità sta nel fatto che, per esempio, ci sono stati commissari che non si sono accorti di aver non si sono accorti che dovevano fare il piano anti-Covid, l'ha scoperto durante una trasmissione televisiva, e poi il giorno dopo è stato costretto a dimettersi. E noi la Calabria non ha avuto il piano anti-Covid per tre anni consecutivi. Cioè, noi abbiamo avuto anche commissari che diciamo erano messi là, ma non sapevano quali compiti dovevano svolgere, e hanno procurato danni gravissimi alla salute dei calabresi e alle finanze dei calabresi. Tu hai citato Massimo Scura. Massimo Scura è stato il commissario più dirompente che abbiamo avuto in questi anni. In che senso dirompente? Massimo Scura non ha avuto paura di affrontare alcuni temi e di polemizzare alcuni temi. Io cito alcune audizioni che lui fece nelle varie commissioni speciali e sanitarie della Regione Calabria. Massimo Scura non ha avuto paura di portare le carte in procura per i doppi e tripli pagamenti, e anche di affrontare il rapporto con il tavolo massiccio oggi a Duce, che è il tavolo interministeriale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Economia, su scelte che andavano in controtendenza per cercare di rompere questo meccanismo perverso e ingiustificato che è quella dell'immigrazione passiva. Sa, Michele, si va fuori regione per farsi la chemioterapia, quando ci sono i protocolli internazionali, o la fai a Cosenza o la fai a Milano, è la stessa. E sono parecchi i malati oncologici che sono costretti a andare fuori. Si fa l'emigrazione palestina per farsi una cataratta. Di questo parliamo, quei 350 milioni, questo tipo di interventi, che sono interventi che si possono fare benissimo nella nostra regione, ma ci sono meccanismi che impongono di fatto a un'emigrazione passiva, perché per evitare che ospedali del centro nord, non ricevendo più i malati calabresi, rischiano di chiudere. E io devo dire che su questo l'unico che ha fatto una battaglia che ha avuto qualche effetto è stato Massimo Scura, che poi sappiamo che è stato, diciamo così, ha avuto anche tante difficoltà sia in Calabria e sia nel rapporto con Roma rispetto a questi processi che andrebbero, diciamo, disvelati e rotti, ma ci vuole una forte volontà politica che in questi anni è mancata.
Quindi è anche l'occasione per salutarlo Massimo, che sicuramente ci seguirà su social o in TV. Io voglio solo aggiungere in 30 secondi che i temi di cui mi occupo da tanto tempo, che sono quelli che riguardano l'ambiente, la transizione ecologica, anche qui c'è stato un grave limite nel dibattito parlamentare che abbiamo ascoltato, sono esattamente ascrivibili al capitolo della salute della specie umana, no? Bisogna pensarli così, cioè come un pezzo di politica di prevenzione e di cura, perché è evidente che tutti gli effetti, a partire dalla pandemia, tutti gli effetti degli squilibri, dei rapporti tra esseri umani e ambiente determinano squilibri sanitari, squilibri di salute. Ripeto, la pandemia è stato un esempio capitale. Comunque, Carlo Buccione, Amara Verità, vicino, la responsabilità dello Stato nell'ingiustificata voragine del debito sanitario calabrese, che è una lettura per tutti, non solo naturalmente per i calabresi, perché è uno spaccato di una realtà molto esposta, quindi fa capire quali sono i problemi di questo paese, diciamo così, al fondo, cioè quando effettivamente la crisi diventa più profonda. Ringraziamo Luigi Pellegrini Editore, che ha investito su questo studio, su questa ricerca, e Carlo, che ha accettato il nostro invito. Grazie.
Grazie Michele.